Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Come ti senti quando qualcuno che non sa tutti i fatti ti accusa di qualcosa che non hai fatto? Vedono qualcosa, non si informano e in base a quello che vedono, che non è chiaro, presumono il male e ti accusano di quello che non hai fatto. Come ti senti? Ferisce? È una cosa molto, molto brutta. Però la domanda è: tu fai mai questo? Tu arrivi, anche se solo nel tuo cuore, anche se non dici a nessuno, tu arrivi a credere il male per cui non hai chiare prove? Chi viene chiamato nella Bibbia l'accusatore? Satana. È brutto arrivare, anche se solo nel cuore, ad accuse. Ah, lui ha fatto questo, lei ha fatto quello. Quando non conosci i fatti. È malvagio. Oggi vogliamo andare avanti nell'Evangelo di Giovanni, continuare il nostro studio per conoscere più Gesù Cristo. Siamo arrivati dentro, iniziando con versetto 14 di capitolo 7. Gesù si trova alla grande festa a Gerusalemme, una festa religiosa. I giudei, che ricordate nell'Evangelo, i giudei vuol dire di solito i capi dei giudei. Quando dice i giudei, cercano di uccidere Gesù. Allora, i primi giorni della festa, Gesù rimane nascosto. La festa durava 8 giorni. Gesù sta lì, ma non si manifesta pubblicamente. Poi, a metà festa, entra nel Tempio pubblicamente e inizia a insegnare. Quindi, mega visibile. Lì presente nel Tempio troviamo 3 gruppi. Troviamo i giudei, cioè i capi. Troviamo la folla, che in questo contesto non viene da Gerusalemme. Sono giudei da altre parti di Israele, probabilmente Galilea, tanti. E poi c'erano alcuni giudei normali, non capi, che venivano da Gerusalemme e sapevano l'intenzione dei capi, mentre quelli di Galilea non sapeva. Quindi questa è la scena. Ci troviamo nel Tempio durante questa grande festa con tantissimi, tantissimi dei giudei presenti. Gesù sta nel Tempio per insegnare davanti a tutti. Questo è il contesto. E vogliamo capire quello che dice. Inizieremo con 14, ma per un po' di contesto rileggo solo come base versetti 10 a 13. Dopo che i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora anche lui vi salì, non pubblicamente, ma come di nascosto. I giudei, dunque, lo cercavano durante la festa e dicevano: dov'è quel tale? E fra le folle si faceva un gran parlottare intorno a lui. Gli uni dicevano: egli è un uomo da bene. Altri dicevano: no, anzi, egli inganna la folla. Nessuno però parlava di lui apertamente per timore dei giudei. Allora, quello è la base. Adesso, quindi, Gesù è il centro dell'attenzione dei pensieri di tutti. Adesso arriviamo ai versetti 14-15. Ma verso la metà della festa, Gesù salì al Tempio e insegnava. E i giudei si meravigliavano e dicevano: «Come mai costui sa di lettere, senza aver fatto studi?» Allora la festa durava 8 giorni. A metà della festa, Gesù entra nel Tempio, il centro di tutto, e inizia ad insegnare. Quindi pubblicamente tutti lo vedono. Questi giudei erano i capi, erano gli esperti di religioni, erano quelli che avevano fatto scuole speciali. E questi si meravigliavano del fatto che Gesù stava insegnando. E noi sappiamo che l'insegnamento di Gesù era come nessuno. Nessuno insegnava come Gesù, con una chiarezza, con una potenza, con un'autorità che nessun uomo aveva. E quindi non stava lì balbettando, stava insegnando in modo che loro stessi capivano la profondità. E così erano meravigliati, dicendo: «Come mai costui sa di lettere senza aver fatto studi?» Cioè, noi siamo i capi religiosi, noi siamo gli esperti. Nessuno è capace a studiare, ad insegnare, se non vieni a studiare presso di noi. Abbiamo l'unica scuola che c'è e Gesù non è venuto da noi. Come mai è capace di insegnare così? Come sa di lettere? Cioè lui sta insegnando con una grande profondità, ma non ha fatto le nostre scuole. Com'è possibile? Com'è possibile? Quando uno è un falso, e questi erano falsi, erano falsi uomini di Dio, si presentavano come esperti delle cose di Dio, venite a noi per conoscere Dio, ma erano dei falsi. Cosa succede quando un falso vede uno che è genuino? È contento o è geloso? Lo odiavano, volevano ucciderlo, perché loro che da anni avevano poteri tramite fingere di essere quello che non erano, arriva Gesù che è da Dio, è più che un uomo, e la folla capiva che il suo insegnamento era diverso dai loro, perché insegnava, ricordate, a varie volte negli Vangeli, con autorità, e questi qui erano furiosi, erano confusi, non ci capivano, perché non volevano accettare quello che era palese. Non volevano accettare chi è Gesù, che è il Cristo, che era palese. Non volevano umiliarsi. E vedremo oggi, umiliarsi è fondamentale per veramente capire la parola di Dio. Umiliarsi è fondamentale, non è il grande intelletto, è l'umiliazione davanti a Dio. Comunque Gesù risponde a loro mostrando il loro cuore nei versetti 16 e 17. Leggo. Gesù allora rispose loro e disse: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se qualcuno vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina viene da Dio oppure se io parlo da me stesso.» Gesù risponde alla loro dichiarazione in cui stavano cercando di screditare Gesù, risponde loro dichiarando che la sua dottrina non è sua. Cioè, non era qualcosa che lui aveva inventato come uomo. Falsi insegnanti inventano le loro dottrine false. Ognuno inventa una dottrina che potrebbe ingannare, sedurre la gente. E Gesù dichiara: «La mia dottrina non è mia», cioè non è qualcosa che ho inventato per testa mia. Piuttosto è di colui che mi ha mandato. Allora, se ricordiamo da vari capitoli, Gesù sta dichiarando che è stato mandato dal Padre, da Dio. Lo ripete più volte. Io sono stato mandato. Io sono colui che è stato mandato. Quindi, io sono venuto al mondo. Non sono un uomo semplice che nasce e inizia la sua esistenza con concepimento fisico. Io sono eterno. Sono venuto dal cielo. Sono stato mandato alla terra dal Padre. Aveva detto tante volte, quindi questo è chiaro, e quando dice colui che mi ha mandato, aveva già detto più volte che quello era il Padre, quindi sapevano loro di chi stavo parlando, e sta dicendo la mia dottrina viene da Dio. Voi insegnate dai vostri antenati. Io insegno quello che viene da Dio. È la dottrina di Dio. Io voglio tornare in Giovanni 5 e leggo da Giovanni 5, 30 a 32. Notate come Gesù parla del fatto che è stato mandato dal Padre. Perché questo voglio rendere chiaro, che era molto chiaro già. Leggo. Io non posso fare nulla da me stesso. Giudico secondo ciò che odo e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza non è verace. Vi è un altro che rende testimonianza di me, ed io so che la testimonianza che egli rende di me è verace. In quei versetti Gesù dichiara in modo diretto che è stato mandato dal Padre, da Dio. Chiamando Dio poi suo Padre, si fa uguale a Dio. I giudei avevano cercato di ucciderlo per quello. In Giovanni 7, tornando lì, 17, Gesù fa una dichiarazione che ho letto, che voglio rileggere, perché è importante oggi come allora. Questo è fondamentale per poter capire la parola di Dio. Leggo. Se qualcuno vuole fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina viene da Dio oppure se io parlo da me stesso. La chiave per conoscere la verità di Dio è di avere un cuore umile da ascoltare ed ubbidire a quello che Dio rivela. La parola di Dio non è qualcosa da conoscere intellettualmente e basta. La parola di Dio è da credere e seguire, di fare la volontà di Dio. Quindi, se uno ha quel cuore umile e vuole ubbidire alla parola di Dio, allora Dio gli aprirà gli occhi per mostrare la verità della dottrina di Gesù. Dio apre gli occhi a chi è umile di cuore e desidera ubbidire. Ricordate 1 Corinzi 2, 14, 15, che per capire, afferrare le verità di Dio serve un'opera dello Spirito Santo? Leggo quello. Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa, ed egli non è giudicato da alcuno. Un cuore orgoglioso che non vuole umiliarsi davanti a Dio per fare la volontà di Dio può capire intellettualmente certe verità, ma non può afferrare nel cuore per veramente vedere. Giovanni 5, di nuovo, Gesù parla con questi capi, tempo prima di quello che stiamo vedendo oggi. Giovanni 5, 37 e 44, seguite mentre leggo quel brano ancora. Gesù parla con questi capi e guarda quello che dice. Il Padre che mi ha mandato ha egli stesso testimoniato di me. Voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto, e non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non volete venire a me per avere la vita? Io non prendo gloria dagli uomini, ma io vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Se un altro venisse nel suo proprio nome, voi lo ricevereste. Come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da un solo Dio? In quel brano vediamo che questi capi, gli stessi giudei che troviamo nel nostro capitolo oggi, investigavano le scritture. Erano grandi studiosi delle scritture, ma non vedevano le verità. Le scritture indicavano che Gesù è il Cristo, ma loro non venivano a Gesù perché non volevano umiliarsi. Erano pieni di orgoglio, cercavano gloria gli uni dagli altri, ricevevano gloria gli uni dagli altri. E se tu ricevi gloria, se gli altri, sono gli altri uomini che mi danno gloria, mi innalzano. Sì, ma cosa fai con quella gloria? Lo tieni per te o la passa a chi è dovuto, Dio? Questi uomini leggevano le scritture, ma rifiutavano il Cristo che le scritture indicano. Quindi, se non hai un cuore pronto a fare la volontà di Dio, puoi essere un grande studioso, vantarti davanti agli uomini ed essere senza Cristo, senza la salvezza, lontano da Dio. Quindi loro non riconoscevano che Gesù non parlava da parte sua, ma da parte di Dio. Troviamo Dio quando abbiamo un cuore umile che cerca Dio. Geremia 29, 12, 13 conosciamo. È Dio che parla. Mi invocherete e verrete a pregarmi ed io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete quando mi cercherete con tutto il vostro cuore. Non si può cercare Dio con orgoglio. Bisogna umiliarsi e cercarlo con tutto il cuore. E allora Dio si farà trovare da noi. Dio opera in chi ha un cuore umile. Dio non si rivela a chi cerca di conoscere le cose di Dio per sola curiosità o intellettualmente. Invece occorre umiltà e fede. Dio opera in modo che chi lo cerca con umiltà e fede lo trova. Questi giudei non avevano quell'umiltà, ma grazie a Dio, la dichiarazione di Gesù in Giovanni 7, 17 è valida oggi. Chi vuole fare la volontà di Dio, chi non cerca gloria per conto suo, ma vuole fare la volontà di Dio, ascoltando le verità, riconoscerà Gesù Cristo. Grazie a Dio. Allora, il versetto 18 mette in evidenza che Gesù è verace, perché cercava la gloria del Padre che lo aveva mandato. Leggo il versetto 18. Chi parla da se stesso cerca la sua propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è verace, e in lui non vi è ingiustizia. Cosa sta dichiarando Gesù qua? Importantissimo questo versetto. Gesù non parlava da se stesso, aveva già detto quello. Parlava da parte del Padre. E quindi sta dichiarando di essere verace e che in lui non vi è alcuna ingiustizia. Non c'è ingiustizia in lui. Cos'è ingiustizia? Peccato. Gesù sta dichiarando di essere senza peccato. Gesù Cristo è senza peccato, è verace. In Giovanni 14 Gesù dichiara: io sono la via, la verità e la vita. Invece ogni uomo ha del peccato, giusto? Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Allora, Gesù qui si sta presentando come Dio. Si sta dicendo: non c'è peccato in me. Un'affermazione fortissima. Ricordate? In Giovanni 8 arriveremo. La donna presa in adulterio e volevano lapidarla. Hanno chiesto a Gesù cosa bisogna fare per metterlo alla prova. E Gesù rispose a loro dicendo: chi è senza peccato lancia per prima la pietra. E chi è andato? Quanti sono rimasti per lanciare le pietre? Questi giudei, questi capi giudei, tutti quanti sono andati via, perché tutti quanti erano colpiti dalla coscienza. Ma Gesù era senza alcuna ingiustizia. Quanto è fondamentale capire che solo chi è senza peccato poteva morire per i nostri peccati. E poi lui parlava del fatto che chi parla da sé, da se stesso, cerca la sua propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è verace. Gesù non cercava gloria per se stesso, Dio lo glorificava. In Giovanni 17, pronto ad andare alla croce, dice: Padre, glorificami tu con la gloria che io avevo preso di te prima della fondazione del mondo. Ma Gesù non cercava gloria per se stesso. Aveva lasciato la sua gloria per compiere la nostra salvezza. Questi uomini cercavano gloria per loro stessi. E tu? Tu cerchi gloria per te stesso? Cerchi di essere notato nel modo di fare, di agire, di parlare, di vestirti, di comportarti? Tu cerchi gloria? Vuoi essere riconosciuto? Vuoi essere visto bello, snello, intelligente e bravo? O tu cerchi solo gloria per Dio? Gesù sta condannando loro perché cercavano gloria per loro stessi. E noi? Possiamo vedere quando pecchiamo gravemente cercando e ricevendo gloria per noi stessi. Allora, andando avanti nel versetto 19, Gesù aveva appena detto che in lui non vi è ingiustizia. In 19 mette in evidenza la loro ipocrisia, il loro peccato. Quante volte Gesù mostrava il loro peccato anche per proteggere il popolo da seguire queste false guide. Loro parlavano di Dio, si presentavano come guide spirituali, ma in realtà non seguivano Dio. Gesù rende questo chiaro a tutti, ecco perché lo odiavano. Seguite mentre leggo il versetto 19. Non vi ha Mosè dato la legge? Eppure nessuno di voi mette in pratica la legge. Perché cercate di uccidermi? Che rimprovero forte. La legge di Mosè è la legge che Dio ha dato ai giudei tramite Mosè. Viene chiamato la legge di Mosè. Questi capi dei giudei si vantavano di essere esperti nella legge di Mosè. Si innalzavano sopra i giudei normali, come loro che trasmettevano e custodivano la legge di Mosè. Però per tutto il loro grande orgoglio, per tutto il loro vantarsi come esperti nella legge di Mosè, in realtà nessuno di loro ubbidiva veramente alla legge di Mosè. Non mettevano in pratica. Tutto il loro vantarsi e innalzarsi sopra i giudei normali era tutto un inganno. Erano tutti ipocriti, dei falsi. Visto che Gesù aveva appena detto di essere senza ingiustizia, senza peccato, ovvero vuol dire che lui metteva in pratica la legge di Mosè. E poi dice, ma nessuno di voi mette in pratica la legge di Mosè. E sta mostrando, voi volete uccidermi? Io che sono santo e puro e voi siete tutti peccatori? Volete uccidermi in pretesa che io sono un falso quando siete voi i falsi? E ricordate che Gesù stava dicendo questo nel Tempio davanti a tutti. Davanti a tutti. Mostrava il loro peccato, la loro falsità. Solo Gesù è innocente della legge. E Gesù mostra che loro erano colpevoli. Allora, ricordate che la folla, che in questo brano intende i giudei comuni, maggiormente non venivano da Gerusalemme. E quindi non sapevano che i capi odiavano Gesù e cercavano di ucciderlo. Cioè venivano da lontano, appena arrivati, non sapevano questo. Perciò, quando Gesù, parlando con i giudei, i capi, aveva chiesto a loro, perché cercate di uccidermi? La folla, giudicando male, lo vede male. Leggiamo la reazione di questa folla. Versetto 20. La folla rispose e disse, tu hai un demone, chi cerca di ucciderti? Questi giudei semplici, la folla, non sapevano che i capi dei giudei cercavano di uccidere Gesù. E perciò sentire Gesù dire perché cercate di uccidermi, a loro sembrava una cosa assurda. Per loro Gesù era fuori testa. Ma scusate, stavano giudicando in base ai fatti o in base a quello che a loro sembrava? Avevano tutti i fatti? Si sono informati? No. C'è una forte lezione per noi qua. Queste persone avevano visto che Gesù è da Dio. Avevano sentito il suo insegnamento, capendo questo viene da Dio. Avevano visto i suoi miracoli, che mostravano chiaramente che egli è da Dio. Perciò avevano ogni motivo di credere tutto il resto che Gesù diceva. Ma quando Gesù dice questo, perché cercate di uccidermi, parlando con questi capi, questa folla dubitano Gesù. Senza motivo, avevano tutte le prove che parlava con verità, che era da Dio. Ma per loro non va bene queste dichiarazioni e dicono, ma tu hai un demone. Tu hai un demone. Scusa, quello che avevano riconosciuto di essere a Dio, adesso lo accusano di avere un demone. Che peccato quando noi giudichiamo senza avere tutte le informazioni. Quando noi dentro il nostro cuore o ad alta voce giudichiamo. Quanto è malvagio correre ad un giudizio quando ci manca informazioni. Avrebbero dovuto questa folla dire non sappiamo di cosa sta parlando. Ci sarà qualcosa che non sappiamo. Avrebbero dovuto credere quello, ma non l'hanno fatto. Quindi il loro condannare Gesù è un grave peccato. E quando noi condanniamo qualcuno non avendo tutti i fatti è un grave peccato. Infatti Gesù prosegue e risponde a questa loro falsa accusa con la dichiarazione che troviamo nei versetti 21 a 24. Seguite attentamente mentre leggo questo e poi consideriamo il contenuto. Leggo. Gesù replicò e disse loro, io ho fatto un'opera e ne siete tutti meravigliati. Ora, Mosè vi ha dato la circoncisione, non già che essa provenga da Mosè, ma dai padri. E voi circoncidete un uomo di sabato. Se un uomo riceve la circoncisione di sabato, affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro di me perché ho guarito interamente un uomo di sabato? non giudicate secondo l'apparenza, ma fate un giusto giudizio. Effettivamente Gesù ignora la folla e la loro falsa accusa e si rivolge ancora ai giudei e dichiara all'inizio: io ho fatto un'opera e ne siete tutti meravigliati? Di cosa si riferisce? Quasi sicuramente di quando tempo indietro avevo guarito là a Gerusalemme quel paralitico alla piscina, quello che aspettava l'agitarsi delle acque, perché nell'Evangelo è proprio lì che diceva che da quel punto i giudei cercavano di ucciderlo. Volevano ucciderlo a causa di quello, perché lo aveva fatto in modo molto pubblico il sabato. In quel modo, mostrando che la loro tradizione non era valida. Qui c'è questo uomo, palesemente da Dio, compie un miracolo, palesemente da Dio, e lo fa il sabato, così distruggendo la loro tradizione falsa. E per quello, da quel punto, volevano ucciderlo. Io ho fatto un'opera e ne siete tutti meravigliati, non in senso positivo, in senso negativo. Allora, leggo 22 e 23 ancora. Ora Mosè vi ha dato la circoncisione, non già che essa provenga da Mosè, ma dai padri, e voi circoncidete un uomo di sabato. Se un uomo riceve la circoncisione di sabato, affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro di me perché ho guarito interamente un uomo di sabato? Gesù sta facendo un punto logico per dimostrare la loro falsità. Allora, la guarigione era un'opera che loro facevano, dovevano fare l'ottavo giorno, loro facevano di sabato. Se occorreva il sabato, lo facevano in quel giorno. E per loro andava bene. E avevano capito correttamente che andava bene. Il comandamento ai giudei di non lavorare il sabato non era in senso di non fare nulla. E loro facevano bene, circoncidendo il sabato. Ma visto che quello andava bene, quanto di più andava bene una guarigione il sabato. E quindi Gesù dimostra la loro ipocrisia, che loro stessi compivano quell'opera il sabato, ma condannava lui che compiva un'opera da Dio il sabato. Gesù così mette in evidenza la loro falsità. È per questo che cercavano di uccidere Gesù. Allora, il versetto 24 non era solo per loro, è per noi. Leggo ancora. Non giudicate secondo l'apparenza, ma fate un giusto giudizio. Troppo spesso commettiamo il grave peccato di giudicare secondo l'apparenza. In base a come le cose sembrano a noi, vediamo qualcosa che potrebbe essere una cosa di peccato, ma non è chiaro che sia una cosa di peccato, è solo apparenza. E noi giudichiamo nel nostro cuore e a volte ad alta voce secondo l'apparenza, non secondo i fatti. E Gesù dichiara qui di non fare questo, di non giudicare in base all'apparenza, che è un cuore malvagio. E giudicare qui implica condannare. Non bisogna condannare se la cosa non è chiaramente un peccato. Nella Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, parla della necessità di due o tre testimoni. Non si, in base ad una voce che potrebbe sbagliare, non si condanna. E quanto è importante non fare questo. È molto grave agli occhi di Dio giudicare, cioè condannare, in base all'apparenza, e poi si scopre che non è vero. E anche se è vero, tu sei colpevole. Se 10 volte su 10, se io condanno secondo l'apparenza 10 volte, e se 3 delle volte capita che è come pensavo, 7 no. E se sono 9 volte che è come pensavo e 1 no, io sono colpevole davanti a Dio 10 volte. Perché il fatto che era come immaginavo, io sono un peccato perché io credevo senza avere i fatti. Capita che alcune delle volte risulta così, ma non perché sapevo io. Quindi io pecco giudicando secondo l'apparenza, anche se capita che delle volte è così. Perché capita, io non lo so. Non bisogna giudicare secondo l'apparenza. È un grave, grave peccato. Bisogna giudicare giustamente. Bisogna giudicare giustamente. Che vuol dire avendo i fatti? E poi Gesù ci dice una cosa spaventosa in Matteo 7:2. Ve lo leggo. Perché sarete giudicati secondo il giudizio col quale giudicate, e con la misura con cui misurate sarà pure misurato a voi. Questo è spaventoso. In Matteo 18 Gesù parla del servo che aveva un debito immenso, e il padrone, quando lui chiese dammi tempo, le ha condonato il debito. E lui esce e trova un conservo con un debito molto ragionevole e lo strangolava, pagami, non aveva da pagare, dammi tempo. E lui no, no, no. Lo ha giudicato con un metro severo e il padrone lo ha fatto arrestare e gettare nel tormento eterno effettivamente. Perché dice, tu non hai mai capito veramente il perdono, perché se sì avresti perdonato tu. Non hai mai capito veramente la tua colpa per capire la misericordia, se no abbonderesti tu in misericordia. E così Gesù dice, saremo giudicati secondo il giudizio col quale giudichiamo? E quindi se io vado in giro giudicando secondo l'apparenza, io non ho timore di Dio. Io non ho timore di Dio. Questo è gravissimo. È gravissimo. E se tu trovi questo peccato nella tua vita, gettati, prostrati davanti a Dio, chiedendo perdono per questo grave peccato di giudicare. Attenzione, giudicare può essere solo nel cuore. Può essere solo quello che penso. Non è detto che vado in giro. Potrebbe essere dentro di me. Non è giusto quello che fa. Lui sta peccando. E non ho le prove. Non giudichiamo secondo l'apparenza, ma faccio un giusto giudizio. Allora, Gesù dichiara quello. E cosa fa la folla? Giudica secondo apparenza. Andiamo avanti, leggendo in Giovanni 7, 25 a 27. Allora alcuni di Gerusalemme dicevano, non è questi colui che cercano di uccidere? Eppure ecco, egli parla liberalmente e non le dicono nulla. Hanno i capi riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma noi sappiamo da dove sia costui. Invece quando il Cristo verrà, nessuno saprà da dove egli sia. Allora, questi sono giudei non capi, ma di Gerusalemme. Abitavano lì. Quindi loro avevano capito che i capi volevano uccidere Gesù. La folla che veniva da fuori Gerusalemme non sapevano. Per loro, ma perché dice che cercano di ucciderlo? Questi invece sapevano, no, no, lui cerca di ucciderlo, loro cercano di ucciderlo, e perciò sono confusi. Come mai i capi che vogliono uccidere Gesù lo lasciano lì parlare, insegnare pubblicamente, anche mettendo loro in brutta luce. Come mai? E poi, senza alcuna base, dicono: hanno i capi riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Quindi fanno un giudizio secondo l'apparenza, ma se lo lasciano, ma forse vuol dire che loro lo hanno ricevuto come il Cristo. Non hanno evidenze di quello. Avevano visto solo odio da parte dei capi. Ci sono, possono essere altri motivi perché non facevano nulla. Timore della folla, per una cosa, che avevano. E questo è un esempio di giudicare secondo l'apparenza. E poi un altro esempio di giudicare secondo l'apparenza. Dicono con grande orgoglio, disprezzo: ma noi sappiamo da dove sia costui. Invece quando il Cristo verrà, nessuno saprà da dove egli sia. Allora, qui di cosa si tratta? I giudei avevano una tradizione, non dalle scritture, una tradizione che Cristo nascerebbe a Betlemme e poi sparirebbe e da nulla quasi, all'improvviso, apparirebbe un giorno. E nessuno saprebbe da dove è venuto. E questo, ma questa era una tradizione, non era fondata sulla Bibbia. E loro sapevano, ma lui, egli viene da Nazareth. Non capendo, no, era nato a Betlemme. E sappiamo che viene da Nazareth. Quindi non può essere Cristo. Anche questo è un giudizio secondo apparenza. Basandosi su una tradizione, basandosi di quello che sapevano che non era tutto, fanno un giudizio. Lui non può essere il Cristo. Forse i capi hanno creduto lui, ma noi siamo più intelligenti dei capi. Cercare gloria per sé. Vedersi bravi. Una delle cose che mi rattrista, e che Dio ci protegga da questo, sono uomini o chiese che hanno la verità e si innalzano perché hanno la verità. Disprezzano chiese che hanno dottrine sbagliate. Ho sentito questa settimana delle prediche così, mi ha spezzato il cuore. Se hai la verità non è perché sei bravo, è perché Dio ha avuto grazia per te e non puoi mica innalzarti su chi non ha visto, perché tu non sei più bravo. E se quello che abbiamo visto è solo per grazia, non abbiamo nulla da vantarci, nulla da vantarci. Queste persone, vantandosi, innalzandosi, disprezzavano Gesù: non può essere il Cristo. Hanno fatto un giudizio: non può essere il Cristo, ma egli è il Cristo. Oh, che possiamo noi vedere il grave pericolo di giudicare secondo apparenza, anziché secondo chiari fatti. Quindi io prego che possiamo capire che tutto quello che Gesù insegna non viene da Lui come uomo, viene dal Padre, in cui era in perfetta armonia. E questo, quello che Gesù insegna, non viene solo dei quattro Evangeli. Chi era che parlava tramite i profeti, gli uomini che hanno scritto l'Antico Testamento? Chi è che ha guidato loro? Dice: lo Spirito di Cristo. E Gesù diceva agli apostoli: ho altre cose da dirvi che non sono ancora alla vostra portata. Ma dopo la risurrezione, sì. E quindi anche tutto il resto del Nuovo Testamento, tutta la Bibbia, viene da Cristo. E quindi tutto viene da Dio, nulla da Gesù come uomo, tutto è da Dio. O che possiamo accogliere tutto. Ricordiamo, perché per conoscere la verità di Dio dobbiamo avere i cuori pronti a fare la volontà di Dio. Se io mi impegno, se tu ti impegni a studiare la Bibbia per essere bravo, per farmi vedere, posso conoscere certe cose intellettualmente, ma resterò lontano da Dio. La Bibbia non è per vantarci, la Bibbia è per fare la volontà di Dio, credere. Cos'è il primo comandamento dell'Evangelo? Ravvedetevi e credere in Gesù Cristo, nell'Evangelo. Fare la volontà di Dio. Ricordiamo il grave peccato di ricevere gloria gli uni dagli altri. Quindi non dobbiamo dare gloria gli uni agli altri. Apprezzamento sincero, certo, ma gloria no. E guai a noi ricevere gloria dagli altri. Diamo tutta la gloria a Dio. Ricordiamo che nessuno di noi è senza ingiustizia. La nostra giustizia è in Cristo Gesù. Gesù è l'unico che è verace, in cui non vi è ingiustizia. E quindi non ci vantiamo, ma umiliamoci e aggrappiamoci a Gesù Cristo, il giusto, per la nostra giustizia. E poi giudichiamo secondo il modo giusto, non secondo l'apparenza. Camminiamo con timore di Dio, con grande timore di giudicare in modo sbagliato, falso. E quindi non riceviamo accuse dette così, non prendiamo l'apparenza, ma crediamo il bene. L'amore crede il bene, finché i chiari fatti ci costringono a riconoscere il male. Grazie Dio per un Salvatore come Gesù Cristo. Grazie Dio per un Gesù che ha lasciato la gloria per portarci in gloria. Preghiamo. Padre, grazie per la Tua parola. Grazie per un Salvatore e un Signore come Gesù, il Cristo. Ha lasciato la gloria per venire in terra, per vivere senza peccato. In Lui non vi è ingiustizia. Per caricarsi della nostra ingiustizia, il nostro peccato, per comprarci il perdono, per portarci a Te. Eravamo giustamente giudicati, condannati, perché siamo nati, cresciuti nel peccato. E Gesù ha preso quel peccato. Tu hai preso il nostro peccato, la nostra colpa, l'hai messo su Gesù Cristo e hai punito Lui al nostro posto. E in Gesù Cristo abbiamo il perdono. Grazie per le verità che Gesù Cristo ci ha dichiarato in questo brano. Grazie per un così grande Salvatore. Aiutaci a camminare umilmente, cercando sempre di più di conoscerti per fare la Tua volontà. Aiutaci a non cercare né ricevere gloria per noi stessi, ma vivere per la Tua gloria in tutto. Aiutaci a avere un santo timore di Te, affinché non giudichiamo mai per l'apparenza, ma facciamo solo un giusto giudizio. Aiutaci a vivere in attesa di Gesù Cristo, il nostro grande Signore Salvatore, che è stato mandato da Te, ha dichiarato le Tue verità, ha compiuto la salvezza, è tornato a Te, regna su tutto e ritornerà per giudicare. Viviamo in attesa di Cristo. Ti ringrazio per la Tua parola. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.